comienza la transmisión.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Di 9 dicembre 2015 dopo Cristo, state ascoltando a radiazione.info, va ora in onda la rassegna. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di radiazione.info. Noi vi lasciamo ancora un po' con la nostra sigla iniziale e poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine per cominciare ad entrare nel vivo di questa rassegna stampa. Un buon mercoledì mattina a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info.
E buongiorno a tutti, sono qua anch'io ovviamente come quasi ogni mercoledì. E allora cominciamo subito con la nostra amata lettura delle prime pagine.
Amatissimo.
Esatto, e cominciamo ancora dal nostro ancora più amato giornale preferito, il Fatto Quotidiano. No, non è vero, è il preferito di nessuno, ma quest'oggi cominciamo dal Fatto Quotidiano.
Qualcuno lo preferisce.
Certo, certo, dicevo qua in questa stanza.
Senza nessuno.
Perfetto. E allora, notizia in primo piano, EB ricattò Salvini e Maroni. Vi scateno contro i giornali. I segreti del potere 2, minacce e accordi tra Lega e Forza Italia.
Vi sguinzaglio i cani.
Esatto, e c'è una bella foto di B, Maroni e Salvini. La cosa interessante è che guardano tutti da una parte diversa, differente tra di loro. Non so se è una, insomma, voluto, è una posa quasi teatrale, direi.
Il B, il brutto e il cattivo.
Esatto, il B, il verde e il... non so, vabbè. E in alto invece il Papa: non abbiamo paura, ma la piazza è quasi vuota, soltanto 50.000 fedeli per l'apertura dell'anno santo a Roma.
Anca massa.
Il super convegno, il punto G, tra virgolette, e quel summit in Vaticano. Boh, chissà cosa vorrà mai dire. Poi invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio è dedicato all'Alitalia e si dà il titolo appunto Indulgenza all'Italia. E operai e cinquantenni rottamano Renzi e scelgono i 5 Stelle. Da Milano a Roma l'ultima moda è il Kama Sutra delle primarie. Questa mattina il fatto è molto colorito.
Cos'è il Kama Sutra delle primarie?
Non ne ho la più pallida idea. Penso, immagino la posizione. Non so, l'ultima moda è il Kama Sutra. Immaginare in quali modi bislacchi si possano incrociare.
Te lo mettono nel culo.
Perfetto. E in fondo, Ryan Superstar. Che cos'è sta roba che occupa buona parte della prima pagina del fatto? Cos'ha Gosling che voi non avete? Caro George Clooney, mi dispiace, ma ti ha archiviato. Vabbè. E qualche occhiello. Vi racconto Casale, quel posto sicuro pieno di amianto, e Pop Eutruria, come spennare i risparmiatori. E allora passiamo al Corriere della Sera, con calma, affinché questo coso ragioni e decida di rispondere ai miei comandi. E l'ha fatto. E allora,
no, non l'ha fatto, ha risposto i miei, non ha risposto i tuoi.
Va bene, in effetti bisogna ammettere che è così. E allora invece il Corriere della Sera dedica la foto a piazza, come si chiama la piazza questa qua del Vaticano, Francesco? Piazza San Pietro, giustamente. Una bella vista dall'alto in cui non si capisce bene, tutti i fedeli sono concentrati in dei quadrati, come fosse un teatro in cui ci sono solo i posti con le sedie. Comunque, Francesco chiama al coraggio, l'abbraccio con Benedetto, una fiesta, viviamo la gioia e non la paura. Aperta la Porta Santa, al mattino in 50.000, pochi turisti, di sera la folla invade la piazza. Terrorismo e controlli, diciamo sì a più sicurezza, ma la privacy non è un lusso. E ancora il filo con il concilio, 50 anni dopo, quei segni da interpretare. Cambiando argomento, per fortuna Padoan, per i risparmiatori servono misure umanitarie, il governo e gli obbligazionisti delle banche fallite. L'articolo di fondo di Sabino Cassese, catastrofi annunciate e non vere, sotto la domanda democrazia a rischio. E in fondo i veleni riaccendono la terra dei fuochi. Trovati i fondi per le ecoballe, restano i micidiali scarichi delle fabbriche clandestine. E quindi passiamo alla Repubblica. Vediamo, perfetto. E ovviamente anche per la Repubblica la foto è dedicata al Giubileo, ma decide di riprendere il Papa da dietro con le mani appoggiate alla Porta Santa, che quindi la sta per aprire. Francesco apre la Porta Santa, non dobbiamo avere paura. E invece l'articolo dal titolo più grande, Trump come Le Pen, basta islamici in USA, Obama vergogna. Il miliardario propone anche di chiudere internet, protestano l'ONU, Cameron e Valls, parole velenose. E poi c'è dedicato un occhiello il personaggio, lo showman del tenore, no, immagino ci sia scritto del terrore. Poi l'analisi, Parigi ha respinto l'assalto del Front National. Invece da Milano l'appello dei tre sindaci, la sinistra vada unita alle elezioni. L'intervista, la sfida di Nogarì, non mi dimetto, i rifiuti di Livorno, eredità del PD. E poi, insomma, le solite inchieste di Repubblica, diario da Pechino, città proibita, io prigioniero dello smog killer. E invece sullo sport, delusione Juve, sconfitta Siviglia, agli ottavi sperando nel sorteggio. Quindi, passiamo a Il Manifesto, vediamo un po'. Anche per Il Manifesto, l'articolo in alto, il Papa apre il Giubileo e celebra il Vaticano II, un occhiellino, unico quotidiano, almeno fino adesso, che dedica una parte di prima pagina a quello che sta succedendo in tante città d'Italia per quanto riguarda la lotta per la casa, e quindi Roma, i movimenti occupano due edifici di proprietà del Vaticano, stop guerra ai poveri. Invece la foto è dedicata ancora allo sbarco di migranti, vediamo una serie di addetti, penso di, non so, di qualche associazione, che con in braccio dei bambini, e col titolo Porta chiusa, 6 vittime nel mare Egeo, tutti bambini, 11 alle Canarie. L'Europa chiude le porte nel giorno dell'apertura del Giubileo. La Macedonia sbarra il confine con la Grecia e Francia e Germania chiedono la riduzione del flusso dei migranti. Sempre sul tema immigrazione, le trincee distruggono l'Europa. E alla fine, in basso, 3 occhielli, la Gauche ci prova. Si dice Gauche, è giusto? È giusto? La Gauche ci prova. Al secondo turno, liste argine anti Forza Nuova. Anzi, penso Fronte Nazionale. Poi sinistra, rischi e opportunità di una sfida. E maternità surrogata, denunciare l'abuso, rispettare la scelta. Ah, e poi moderati siriani a Riyadh, esclusi i curdi del Rojava. Ma cosa potremmo ancora leggere? Diamo un'occhiata alla Stampa. La Stampa, velocemente, anche ovviamente... Oddio! La Stampa dedica ovviamente anche lei la foto al Giubileo, ma questa volta c'è una foto della Basilica in Piazza San Pietro con un leone gigantesco proiettato sopra. Molto bella. Il Papa, abbandonate la paura, Francesco apre il Giubileo e concede a tutti i preti la facoltà di assolvere l'aborto. L'articolo di fondo, non esiste giustizia senza perdono, Francia non è il terrorismo ma la crisi, l'arma di Le Pen, il Fronte Nazionale si è affermato nelle regioni con il più alto numero di disoccupati, e ancora in Europa stop ai confini per la cultura, Mosca crea nuove basi, Siria nasce l'armata saudita anti-Russia, e poi i moderati esclusi dal vertice, hai visto Francesco il leone?
Il leone?
Guarda.
Un leone, che bello. È proprio bello. Volevi leggere altre prime pagine?
Sì. E no, niente, il buongiorno di Gramellini
attaccati al Trump.
Esatto, e poi non so se vuoi leggere il Sole 24 Ore, visto che ci siamo. E si capisce.
Leggiamo il Sole 24 Ore, vediamo cosa titola. Allora. Vediamo un po'. Il petrolio affossa i listini, Milano perde il 2,26%. Pesanti titoli bancari, minerari sotto pressione. Francesco apre la porta santa. Abbandoniamo ogni paura. Al contrario della porta dell'inferno, quella di Dante, lì lasciate ogni speranza, e qui invece lasciate ogni paura quando entrate attraverso la porta santa che vi conduce al Giubileo. Ma quanto dura il Giubileo poi? Io non ho capito.
Non lo so neanch'io, adesso vado subito a cercarlo.
Banche, solo aiuti umanitari. Bruxelles preferirebbe lasciare ai giudici la decisione su eventuali rimborsi. E poi legge di stabilità, subito il pacchetto sicurezza, deficit al 2,4%. Il governo ha deciso di non aspettare l'ok della UE allo 0,2% di flessibilità.
Ci sono un sacco di pagine, di siti. Ovviamente su una ricerca su Google, in cui c'è scritto le 5 cose che devi assolutamente sapere sul Giubileo, le 8 cose che devi assolutamente sapere sul Giubileo, ecco le 3 cose da sapere, 10 cose da sapere sul Giubileo.
Beh, ci bastano 3. Comunque poi c'è la politica 2.0 che relativa alla notizia di prima, ci dice la fuga in avanti del Premier. E questo era il Sole 24 Ore. Adesso passiamo al Mattino di Padova, che diciamo un po' spiazza tutti quanti, perché di fronte all'inizio del Giubileo, alla guerra in Medio Oriente, alla lotta al terrorismo, alla vittoria del Front National in 9 regioni in Francia, tutto questo impallidisce di fronte alla notizia principale della prima pagina del Mattino di Padova, che è: sciabolata, cameriere ferito. Non è stato un tagliagole, bensì lui stesso, polso squarciato nel tentativo di stappare una bottiglia. Poi abbiamo anche una foto di una macchina in panne con una ruota smontata, con scritto: tre ragazzi tagliano le gomme a una ventina di auto. E poi: schedata dalle truffatrici, prima di agire aveva preso informazioni sulla vittima. Di solito si fa così, insomma. Il Papa: lasciamo ogni paura, questo abbiamo già letto. Il Vescovo Claudio: il pontefice a Padova sarebbe bellissimo. Poi, nelle cronache: rischio code in tangenziale, le alternative. Protesi in calo del 26%, segno di ripresa. Ma le protesi, vabbè. Assicurazioni strapagate, il conto all'USL. E poi, naufragio nel mare turco, affogano 7 bambini. E l'editoriale di Piero Innocenti: che spreco versare soldi a Erdogan. Però. E scendiamo giù, una giornata di vita che scorre al pronto soccorso. Volti e storie di umanità ferita, area verde, ore di attesa nella certezza che poi si starà bene. E poi: assi del burraco, nonnini sospettati di gestire una bisca. E questo, insomma, è tutto quello che il Mattino ci offre quest'oggi.
Ah, vuoi che ti dica quanto dura il Giubileo?
Me lo dirai dopo la pausa musicale.
Ma perché?
Torniamo in diretta, allora, alle 9:18 minuti. Parliamo di Padova prima di affrontare.
Ma come?
Ah, parliamo del Giubileo.
Oh, grazie. Niente, finirà il 20 di novembre del 2016.
Ah, un anno.
Quindi ce ne abbiamo un bel po'. Giusto. E volevo sottolineare quanto inizialmente il Giubileo si faceva ogni 100 anni, poi dopo 50, poi ogni 33.
L'ultimo l'ha fatto 16 anni fa, 15 anni fa.
Ogni 25 anni, esatto, quindi l'ultimo dovrebbe essere, siccome... no, niente, ogni 25. Però questo Giubileo, attenzione, non so se tu lo sapevi, Francesco,
è il Giubileo della Misericordia.
No, è straordinario.
Sì.
Cioè, non è dopo 25 anni.
Dopo 15.
Mannaggia.
Perché bravo, l'altro bravo, era Francesco. Il Giubileo del millennio. quello dove c'era il Papa polacco. Va bene.
E io volevo dire un'altra cosa che c'entra un po' con la lettura delle prime pagine.
Allora sei fuori
tempo massimo.
Sì.
No, invece no. E niente, volevo abbiamo visto, abbiamo sentito che sulle prime pagine di oggi, diciamo, questa nuova strage di migranti con nuovi morti, nuovi sbarchi, viene trattata molto marginalmente. E niente, notavo questa cosa sull'Ansa, più o meno al decimo articolo, quindi dopo la Juventus, dopo i colori della piazza, dopo insomma, dopo
la c'entra la Juventus.
No, dopo tutte, sto dicendo, come decimo articolo, dopo un articolo sulla Juventus, un articolo sulle piazze, un articolo ovviamente sette articoli sul Giubileo, eccetera, eccetera, il corpo della piccola Zajida trovato su una spiaggia. Niente, mi è venuto da pensare che giusto un paio di mesi fa, quando ci fu quel ragazzino morto sulla spiaggia, questo fece uno scalpore, non si parlava di altro. Tutte le prime pagine riportavano la stessa immagine di questo ragazzino morto. A distanza di 2 mesi succede la stessa cosa, perché queste cose succedono quotidianamente, e niente, è relegato in un angolino, perché tanto la notiziona l'abbiamo già fatta 2 mesi fa, e adesso che ci sia un'altra bambina...
Adesso c'è l'ISIS, insomma, sono bambini, poi diventeranno grandi e cattivi. Va bene, parliamo del Giubileo allora, 2015-2016. Francesco a Padova sarebbe bellissimo. Non stanno parlando.
Davvero vuoi parlare del Giubileo?
Sì. Non stanno parlando di me, ma del Papa. Il vescovo Claudio Cipolla, per la prima volta alla festa della Madonna dei Noli, lascia aperto uno spiraglio all'arrivo di Bergoglio in città nei prossimi mesi. Perché voglio parlare del Giubileo? Perché il fatto che arrivi il Papa porta con sé una serie di cose non del tutto piacevoli. Ad esempio, secondo me non è un caso che la notizia di fianco a questa sia la seguente: telecamere in 4 siti, ecco il piano dei controlli. Ok, a 120.000 euro per la sorveglianza di Santo Duomo, Ghetto e San Leopoldo. 120.000 euro. Affidamento diretto alla BISPA, che è B.SPA. Gara d'appalto saltata per motivi d'urgenza. Eh sì, dai, non è che possiamo fare i concorsi qua. In un momento di urgenza come questo, dove c'è bisogno di altre telecamere a Padova, che ce ne sono troppo poche, non si può fare un concorso normale. Bisogna subito dare in affidamento la questione a qualcuno. E infatti, sui luoghi del Giubileo a Padova vigileranno 21 telecamere di ultima generazione, occhi elettronici che sorveglieranno anzi i visitatori di 4 luoghi considerati a rischio: la Basilica del Santo, il Duomo, il Santuario di San Leopoldo in Piazza Santa Croce e tutta l'area del ghetto ebraico, che si sa che gli ebrei magari gli parte il matto con questa foto del Papa, che gli sta tanto simpatico. L'amministrazione...
Guarda che bella questa immaginina.
WWF.
WWF. C'è il panda classico del WWF, è un'immaginina da COP21. E c'è un altro panda dietro che gli dà una sediata sulla schiena.
Ah, è vero, adesso l'ho vista bene. C'è anche una foto dei vigili del fuoco scritto WWF, però non con la W doppia, con la W normale. Non so cosa sia. Viva i vigili del fuoco, sarà. Vabbè, comunque... dicevamo, l'amministrazione ha stanziato 120.000 euro e dato incarico a una ditta veronese di procedere all'installazione. Quindi il Papa non è ancora arrivato, non si sa neanche se arriva, ma nel dubbio spendiamo 120.000 euro per 21 nuove telecamere. Allora, 120.000 euro vuol dire tanti euro. Quanti euro? 120.000 diviso 21. È troppo difficile. Facciamo diviso 20.
Certo, fa 66.000 euro. 6.000 euro.
Fa 6.000 euro a telecamera.
6.000 euro a telecamera.
Sono di ultima generazione. Un po' di meno, però, perché sono 21.
Ma poi ci saranno anche il costo di montaggio. Sì, comunque 6.000 euro.
6.000 euro, tutto compreso. Quindi, vedi, poi queste 21 telecamere non è che poi le tolgono e si fanno rimborsare quando il Papa se ne va via. Rimarranno lì per sempre. Ennesimi occhi elettronici di una città che vede nel controllo e nel, insomma, tenere sempre pulito e difesissimo l'immacolato centro storico, questa bella vetrina di Padova, vede questo come suo scopo primo, almeno dal punto di vista delle, delle giunte comunali, che possono essere di destra, di sinistra, ma chiunque negli ultimi 10 anni non ha fatto altro che aumentare il numero di polizia e telecamere presenti alle strade di questa città. I luoghi a rischio. La decisione di potenziare il sistema di videosorveglianza in vista del giubileo è stata presa dal Comitato per l'Ordine Pubblico che si è svolto lunedì 16 novembre, 3 giorni dopo i sanguinari attacchi a Parigi. In quell'ambito, nell'incontro tra prefetto, questore e forza dell'ordine e amministrazione, si è decisa l'organizzazione di diffusi presidi con particolare attenzione ai luoghi centro della cristianità. Quindi pensate, di fronte a 130 persone morte, la prima reazione che hanno avuto questi è cercare per l'ennesima volta di dare una mano a degli amichetti compiacenti con la loro bella ditta di telecamere e installare altre telecamere a Padova, sfruttare queste 130 morti, quindi insomma sputarci anche tra virgolette un po' sopra, per ottenere, avere la legittimazione per portare avanti una politica che sicuramente con quelle 130 morti non c'entra un cazzo, perché non credo che una telecamera possa evitare qualcosa come quello che è successo al Bataclan, che ovviamente nessuno si augura che succeda tutti i giorni in tutte le città del mondo, ma il fatto che ci sia una telecamera a filmare, diciamo, i criminali non aiuta a evitare i crimini, e soprattutto molto spesso non serve neanche a niente, come ha dimostrato la piena agibilità che hanno avuto questi all'interno di Parigi, città che penso che a livello di controlli sia messa anche peggio che Padova. Scusate un po' di tosse. I diffusi brasiliani, dicevamo. Così altri 21 occhi elettronici, dopo l'acquisto di 15 telecamere fisse per la lettura delle targhe, soprattutto dei veicoli stranieri, giustamente, perché ci sono degli apparati che riconoscono se la targa è italiana o straniera e quella straniera la guardano con più attenzione, nelle strade d'ingresso alla città. La decisione è stata di dividere nei 4 luoghi più a rischio, appunto, Santo, Duomo, San Leopoldo e Ghetto, sempre ricordando che quelli del Bataclan di Parigi non è che fossero arrivati in 500 dalla Siria per, in 500 inteso la macchina, dalla Siria in Francia fino a Parigi per fare l'attentato, ma erano già lì, quindi anche questo non si capisce bene cosa c'entri. Incarico senza appalto, la giunta ha stanziato 120.000 euro per l'acquisto e l'installazione delle telecamere, utilizzando anche i fondi provenienti dalle multe degli autovelox e dei varchi elettronici, una procedura d'urgenza visto l'imminenza dell'apertura della Porta Santa anche a Padova, prevista per domenica. Ah giusto, perché anche se non viene il Papa è comunque giubileo, e noi ci abbiamo Sant'Antonio, insomma, che è... fa un po' parte della Champions League dei Santi, insomma, c'è lui, l'Arcangelo Gabriele, Padre Pio, e sono lì, insomma, tutti quanti, e quindi ecco, ecco spiegato perché l'urgenza, questo ha fatto sì che potesse essere saltata la gara d'appalto. Il comandante della polizia locale, Antonio Paolocci, ha deciso l'affidamento diretto alla ditta veronese Bispa, che già si occupa della manutenzione di sistema di videosorveglianza cittadina. Secondo l'amministrazione, infatti, la manutenzione straordinaria prevede anche l'installazione di nuovi punti di ripresa, così si legge nell'atto di incarico dell'azienda. La Bispa, ex Telindus, è parte di Belgacom Group ed è l'azienda leader nel Triveneto nell'ambito della sicurezza urbana. L'impresa è tra i principali sponsor dei convegni dell'ANVU, Associazione Polizia Locale d'Italia, dove spesso si vede l'assessore alla sicurezza Maurizio Saia. Quindi, ricapitoliamo, la Bispa è uno dei principali sponsor dell'ANVU, ovvero della dell'assemblea della polizia, e un poliziotto ha scelto che senza la gara d'appalto era la B-SPA la ditta che doveva montare le telecamere. È un caso? È un complotto? No, nessuna delle due cose. È becero affarismo. Ma andiamo avanti, ci sono un po' di notizie del mondo tutto, allora le saltiamo a piedi pari e ci avviamo proprio nel vivo di Padova, dove, come potete immaginare dalla prima pagina che abbiamo letto poc'anzi, non ci sarà scritto granché. Però è interessante la prima notizia che riporta il Mattino di Padova sulla rubrica Padova. Broccheraggio strapagato, conto da 1,3 milioni all'USL. La magistratura contabile contesta indebiti versamenti ad Assidoge per il triennio 2006-2008. Via degli scovegni pronta a rivalersi sulla società. Conti milionari in arrivo alle aziende sanitarie, il cui servizio di broccheraggio era curato da Assidoge di Milano. Non capisco cosa c'entra il broccheraggio. Comunque, a spedirgli la Corte dei Conti, che ora chiede la copertura del danno erariale provocato dall'aver strapagato la società che si occupa di affidare l'attività assicurativa di copertura dei sinistri in corsia. Ah, ecco. Rispetto alle tariffe di mercato, tra i destinatari di quei conti c'è anche l'USL 16, con riferimento al triennio 6, 7, 8, ovviamente 2000. Per ciascun anno sarebbero stati fatti pagamenti indebiti ad Assidoge SPA per 440.000 euro, per un totale di 1.320.000 euro. Somme che stando alla magistratura contabile sono state versate in eccesso. La provvigione chiesta da Assidoge era del 24,76% contro quella di mercato del 4%. L'USL 16, da parte sua, si prepara a rivalersi sull'azienda di broccheraggio e per questo nei giorni scorsi il direttore generale Urbano Brazzale, che ha ereditato il problema, si è rivolto a un avvocato per valutare di agire non solo nei confronti di Assidoge, ma anche di Assidoge IBC SRL, a cui nell'estate dello scorso anno è stato ceduto un ramo dell'azienda. Gli è dato un ramo, tieni. In segno di pace, forse. E per dire questa puttanata ho perso il segno. Ah no, ecco. La bastonata, pensavo io per la storia del ramo, sulle casse delle sanità panovane arriva a seguito dell'indagine della Guardia di Finanza sulla gestione del ramo assicurativo in regime di monopolio. Al centro dell'inchiesta c'è dunque Assidoge. La società veniva utilizzata in affidamento diretto per scegliere le compagnie di assicurazioni che successivamente partecipavano alle gare d'appalto. Ah, quindi questi non facevano neanche, questi erano praticamente gli intermediari tra l'azienda ospedaliera e le compagnie assicurative. Per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT dell'azienda US ed ospedaliere dei servizio sanitario regionale, appunto, ci si affidava ad Assidoge. Il monte assicurativo annuale della sanità veneta ammontava all'epoca 80 milioni di euro e la SRL era broker di 18 USL su 22, oltre che di un'azienda ospedaliera su 2. La società applicava una provvigione che le permetteva di incassare una somma stimata dagli investitori intorno ai 10 milioni di euro annui. Il sistema è andato avanti fino al marzo 2014, quando il governatore Luca Zaia, diversamente dal predecessore Giancarlo Galan, decise di indire una gara per la scelta dei broker. Si scopre così che la società vincitrice applica una commissione di gran lunga inferiore rispetto a quella di Assidoge. La magistratura contabile decide pertanto di verificare la situazione. E vabbè, insomma, viene fuori che si facevano un po' spalleggiare dai capoccia dell'azienda ospedaliera che di buon grado gli passavano più del dovuto. Ma io mi domando, perché stupirci di tutto quanto? D'altronde, quando un ospedale diventa un'azienda ospedaliera, come quando una scuola diventa un'azienda dell'istruzione, perché stupirsi quando le cose che normalmente vediamo tutti i giorni sui giornali e per strada, gli accrocchi tipici del libero mercato, questo spalleggiarsi a vicenda, queste cose poco pulite, questa mano lava l'altra e tutte e due si lavano insieme, non vedo perché a questo punto dovrebbero essere esenti nella pubblica amministrazione, se la pubblica amministrazione viene trasformata in un'azienda e come un'azienda è preteso che si comporti. Non che sia giusto, assolutamente no, ma non è neanche così strano. Poi vediamo, da 10 giorni l'aria di Padova è fuori legge, quindi se la respirate siete fuori legge anche voi. Da 10 giorni, spero che adesso chi ci ascolta stia trattenendo il respiro fino alla morte, da 10 giorni i padovani respirano aria pessima. Da 10 giorni però, prima Lo dicono i dati dell'ARPAF, che rivelano i livelli del PM10, vale a dire dello smog. Ebbene, dal 28 novembre la soglia dei 50 microgrammi per microcubo di aria viene regolarmente superata. Il picco di inquinamento si è registrato il 2 dicembre con 106 microgrammi, il 7 dicembre il livello era pari a 71. La legge, oltre a fissare la soglia giornaliera, stabilisce che essa può essere superata al massimo per 35 giorni dell'anno. Ma che senso ha? Al 7 dicembre gli sforamenti del 2015 sono stati 76, oltre il doppio del livello consentito. Va precisato che l'autunno 2015 è stato pochissimo piovoso, con condizioni per nulla adatte a disperdere l'inquinamento. Ma, secondo Legambiente, non è un problema solo invernale. Nel 2015 sono stati anche 53 superamenti al limite di legge dell'ozono, quasi il doppio del 2014, quando i giorni di sforamento sono stati 31. Però io mi domando, o in tutte le città d'Italia fanno i controlli tutti i giorni, o se a ogni città lasci 35 giorni per sforare, è chiaro che sforerà tutto l'anno e quando gli farai un controllo dirà sono parte di quei 35 giorni in cui ho la giustificazione da casa. Va bene, insomma, quindi facciamo schifo, siamo più o meno come le megalopoli cinesi e un giorno, molto presto, dovremo evacuare da questa città e andare a vivere tutti quanti Campo San Piero, Monselice, Cadone, Selvazzano, tutti questi posti qua. Andremo tutti quanti lì, tu dovresti andare.
A Ponte di Brenta.
A Ponte di Brenta, ecco, lei andrebbe a Ponte di Brenta, ad esempio. Vabbè, andiamo avanti. Ce n'è una che una carina. Pakistano ubriaco sveglia tutto il condominio. C'è una notizia intera che ci parla di questo, ma non ve la leggo, ve la risparmio. Ecco, questa è la notizia che più mi ha incuriosito quest'oggi. Non ve la leggerò, però, insomma, un piccolo estratto sì. E gioco d'azzardo, il comune richiama gli anziani del Burraco. Una lettera dell'associazione della sede di via Boccaccio, la presidente, mi hanno offeso e vogliono mandarci via. Offesi come fossero giocatori d'azzardo, quasi sfrattati per i costi troppo onerosi della sala e penalizzati con parcheggio a pagamento e luci malfunzionanti. La cronaca del comune ha colpito i nonni di via Boccaccio come un fulmine. Gli anziani dell'associazione Quattro Assi del Burraco si ritrovano il mercoledì nella sala comunale Ferazza di via Boccaccio a Terranegra per giocare a Burraco dalle 15 alle 17. Non si capacitano del trattamento subito. Il comune ci sta annientando, dice Renata Bettio, presidentessa dell'associazione. Mi hanno mandato una lettera offendendomi come avessi una bisca clandestina. La lettera recita: riceviamo la segnalazione rispetto alla modalità di svolgimento dell'attività del gioco del Burraco nella sala Ferazza, che riguarda l'utilizzo di fish preceduto da esborso di denaro da parte dei giocatori. Ai sensi del codice penale, chiunque in luogo pubblico aperto al pubblico tiene un gioco d'azzardo è punito con l'arresto e con l'ammenda, a meno che non sia un bar con il videopoker, in quel caso può farlo. Va bene, insomma, notizie di colore, ma nulla più. E velocemente, se c'è qualcos'altro, leggiamo. Borgo Magno, degrado continuo, dopo il blitz dei vigili sono tornati i pusher, i residenti chiedono nuovi controlli. Non vi preoccupate, arriveranno le telecamere. Il Natale dei nostri nonni, il presepe, eravamo noi. Vabbè, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, ma mi sembra proprio di no. E quindi direi che controllo l'ultima pagina, che non mi ricordo tutto quello che c'è qui sopra, ma mi sa veramente che non... c'è una notizia di Abano. Profughi inattivi, disatteso l'accordo. I residenti di Battaglia protestano e fanno notare che sulle strade c'è una coltre di foglie da spazzare. E ci sono tutti questi negri che non fanno niente tutto il giorno, li potrebbero mettere a lavorare gratis a spazzare le foglie. Questo è il messaggio bellissimo che ci arriva da Abano. Andiamo avanti, case popolari, 50 richieste, due famiglie in parrocchia, questo sempre ad Abano. Ci sono una cinquantina di famiglie che hanno fatto richiesta in comune per ottenere una casa popolare, ma purtroppo al momento non c'è nemmeno una disponibile. Ad annunciare la situazione di emergenza è il commissario straordinario del comune di Montegrotto, Aldo Luciano. Dopo i 22 alloggi ATA assegnati dal comune una quindicina di anni fa, nel complesso di via De Gasperi e Mezzavia, l'attività di edilizia popolare da parte del comune non ha compiuto passi avanti. Nel frattempo gli sfratti aumentano. Non siamo purtroppo in grado di dare risposte immediate ai cittadini, ammette sconsolato il commissario straordinario. A fronte delle richieste purtroppo mancano le case e c'è da studiare una soluzione che francamente è difficile individuare. Non ci sono al momento vie d'uscita, proveremo a guardarci intorno con gli uffici per valutare cosa sarà possibile fare. E in tutto questo ricordiamo che a Padova, cioè a 10 km da Montegrotto, ci sono fior fior di case popolari lasciate o all'abbandono, o sia lasciate all'abbandono che parallelamente messe all'asta. Vediamo ancora... cosa c'è? Bah, basta, direi che abbiamo letto tutto per quest'oggi del mattino. Non andrò oltre, anche perché sono già le 9.40, quindi lasciamo anche un po' di spazio alle notizie da tutto il mondo, mentre la mia co-conduttrice guarda ammirate foto di Massimo Carminati.
No, invece la tua co-conduttrice ha appena appreso, con suo enorme dispiacere e rabbia, che stanno sgomberando la nuova occupazione
a Firenze.
A Firenze.
Allora, dopo cerchiamo di fare...
è stata occupata appunto uno stabile con una cinquantina di famiglie, una settantina addirittura. E niente, vedo adesso su Facebook che è in corso lo sgombero. Per ora hanno postato solo una foto in cui ci sono ovviamente i celerini schierati. Vediamo insomma se riusciamo a trovare qualche informazione in più.
Restate sintonizzati, sicuramente parleremo ancora di questo, cercheremo di dare gli aggiornamenti del caso.
Every day, every day. me worry, baby, cause it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble,
e torniamo in diretta alle 9:45 minuti e stiamo cercando di contattare Firenze per avere appunto aggiornamenti. Ricordiamo, l'occupazione abitativa è entrata in essere ieri o l'altro ieri,
l'altro ieri,
occupazione abitativa che coinvolgeva più di 50 famiglie, è attualmente sotto sgombero, quindi sgombero praticamente immediato, un po' come quello che ha coinvolto la nuova occupazione attuata a Bologna. E quindi questi due casi ci fanno un po' vedere qual è la linea che si sta tenendo adesso sulla questione della casa, cioè una linea di tolleranza zero e attacco brutale e immediato, lo dimostrano i tanti sgomberi di questi mesi, le denunce e anche questa velocità nel organizzare un ingente numero di cellerini ed effettuare uno sgombero in luoghi del genere, onde evitare che la situazione si sedimenti e poi crei dei problemi anche alla giunta nel dover gestire lo sgombero. Quindi si cerca di farlo subito, appena possibile, così si devono dare anche meno risposte, perché anche se Montegrotto è sicuramente più piccolo di Firenze, la questione non cambia. Di fronte al numero di persone sempre più alto che viene sfrattato, non c'è una risposta seria da parte delle istituzioni che possa insomma fare fronte a questo problema.
Sì, entrando un po' nello specifico dell'occupazione di Firenze, della situazione di Firenze, vabbè, prendo da cortocircuito, insomma, era un'occupazione di un palazzo vuoto di cui la proprietà era di un grande immobiliare in Viale Toscana, dietro gli uffici della regione. Il movimento di lotta per la casa l'aveva annunciato da mesi, infatti per ben due volte negli ultimi mesi erano andati davanti alle porte del prefetto chiedendo il blocco degli sfratti e degli sgomberi, l'abolizione dell'articolo 5 del piano casa e soprattutto la requisizione delle centinaia di case sfitte lasciate a marcire dalle grandi proprietà. Infatti questo è proprio il problema che affligge Firenze, nel senso che molto più di tante altre città, per esempio Padova, Firenze è costellata di grandissimi immobili, che fossero vecchi appartamenti o anche tantissimi alberghi abbandonati, che vengono lasciati a marcire. E infatti su questo molti compagni di Firenze stanno cercando di insistere, e ovviamente non a caso le grandi occupazioni vengono fatte principalmente in alberghi o appunto proprietà di questo tipo. E quindi ce lo dice anche lo striscione che hanno deciso di appendere sulla nuova occupazione, che recita requisizione popolare. E non so invece se vogliamo entrare un po' nei dettagli di Bologna, visto che ieri mattina siamo riusciti nell'altra rassegna a fare un'intervista, ma insomma c'è stato qualche aggiornamento di ieri pomeriggio. E in realtà è da ieri sera che non sappiamo, almeno io non ho trovato sul web, sulla pagina di Sociallog Bologna, aggiornamenti. L'ultimo articolo è di 15 ore fa e quindi in realtà non sappiamo come sia andata la resistenza questa notte. Ricordiamo che appunto ormai l'occupazione è avvenuta il 7, quindi ieri eravamo a 24 ore di resistenza con gli occupanti sul tetto, e il pomeriggio è stata fatta un'assemblea, e dicono appunto sulla pagina di Social Log, troviamo scritto: mentre ci si preparava all'assemblea delle 16 iniziano ad affollarsi le dichiarazioni delle istituzioni, le quali parlano di strumentalizzazione politica dei bambini e di illegalità da ripristinare attraverso l'intervento delle forze dell'ordine. Eppure le narrazioni scricchiolano, la tenace resistenza allo sgombero che ne ha decretato il fallimento è corroborata da alcune dichiarazioni, anche sui media mainstream, che allargano lo sguardo all'ossimoro contemporaneo tra legalità e giustizia sociale e sottolineano a loro malincuore l'enormità del problema dell'emergenza abitativa e la necessità di soluzioni politiche adeguate. Riguardo a questo volevo un attimo solo, se riesco a trovare l'articolo che volevo leggere, allora eccolo qua, proprio che riporta le dichiarazioni di Renzi a seguito appunto di questa occupazione, forse è questo, ah eccolo qua. Non le dichiarazioni di Renzi, ovviamente, ma di Merola, il sindaco di Bologna, che dice: ha definito la protesta come una strumentalizzazione che non merita nessun tipo di confronto politico. Il comune di Bologna condanna l'occupazione dello stabile ex post di via Agucci, stigmatizzando l'uso di minori per fini esclusivamente politici. Nonostante ciò, si legge in una battuta dell'ANSA, l'amministrazione comunale non si è sottratta fin dal primo momento al suo ruolo, intervenendo con i servizi sociali a protezione delle famiglie e dei bambini. Constatato però che la quasi totalità dei nuclei ha rifiutato l'assistenza offerta dai servizi sociali. Ciò a dimostrazione del fatto che si tratta di una pura strumentalizzazione che non merita nessun tipo di confronto politico. Ecco, insomma, le parole del sindaco, che non riesce a capire come mai, tra virgolette ovviamente, come mai venga rifiutata l'assistenza dei servizi sociali da parte di queste famiglie. Quindi insomma sono solo dei vecchi compagni abbruttiti mangia bambini che utilizzano i bambini appunto prima di mangiarli probabilmente per fare un po' di bordello a Bologna.
La carne si ammorbidisce.
Ecco, esatto. E, non so, appunto, sì, diciamo le cose da riportare sono appunto il fatto che dal pomeriggio c'è stato questo tentativo da parte dei servizi sociali di riassorbire il tutto, offrendo ovviamente le solite soluzioni estremamente frammentate, divise e sicuramente non soluzioni nel vero senso della parola, quindi occupazioni temporanee, e poi appunto il fatto di queste dichiarazioni da parte delle istituzioni. E poi appunto non sappiamo.
Perché mi guardi?
Non so, potresti dire qualcosa tu?
Inerente a quello che hai detto? Beh, leggo una notizia. Io non ho notizie sul tema.
E allora niente, io avevo un po' di roba su Bologna, ma in realtà, insomma, fondamentalmente qua. Però non so dove trovarla. Mi ricordo che avevo letto anche di qualche carica ieri pomeriggio, l'intervento dei vigili del fuoco, eccolo qua. Allora, su InfoAuto prendiamo un po' vari aggiornamenti, no, da ieri pomeriggio.
Però leggi sempre tutto da InfoAuto anche tu.
Ma come, è la prima notizia che leggo da InfoAuto. Dunque alle 2 arrivano i pompieri e altre camionette di carabinieri. Alle 2:30 la polizia entra nell'occupazione per farsi spazio e carica il presidio solidale all'esterno. Anche un giornalista viene ferito nella carica. Poi alle 4:30 continuano le operazioni di sgombero, le famiglie vengono buttate fuori senza pietà con tanto di botte e intimidazioni. Gli assistenti sociali fingono di portare soluzioni e di fatto avvallano quanto fatto dalle forze dell'ordine, che continuano a turnarsi in forza provocando il presidio solidale all'esterno. Sui tetti continuano cori e slogan come "mai più senza casa", "la gente come noi non molla mai". Alle 5 la polizia manganella i solidali che bloccano i mezzi dei pompieri, ma non si cede nulla, avanti con la lotta. I pompieri si muovono di qualche metro per isolare i compagni, ma c'è poco da fare, il presidio è determinato a resistere. Un secondo tentativo di salire sul mezzo da parte di altri è stato respinto a manganellate dalla polizia, che ora circonda il mezzo mentre intorno a un anello di manifestanti ne blocca i movimenti, invitando alla resistenza chi sta sopra. Situazione tesa con la polizia nervosa. Poi alle 6:30 si resiste grazie alla cena cucinata da Rete Eat the Rich, questa rete insomma che abbiamo visto muoversi anche al presidio di Ventimiglia. Poi 7:30 con grande tenacia continuiamo a resistere sul tetto, mentre il presidio dei solidali è riuscito a girare il blocco degli affamatori in divisa. Anche sul tetto bambini e famiglie occupanti hanno un piatto caldo per cena. E l'ultimo aggiornamento è alle 8:45. In via Agucci si è deciso per la resistenza a oltranza contro la barbarie delle istituzioni e della polizia verso i senza casa. Domani ore 8 colazione resistente, ore 13 pranzo sociale. Ah, ho fatto una gaffe. Ora capisco. E questa qua era la crono storia di lunedì, non di ieri. Sì. Infatti quando ho visto questi appuntamenti ho detto vabbè, comunque abbiamo fatto una ripassata.
Io sempre,
su
come al solito, chiedo scusa per la mia co-conduttrice, purtroppo è qui a trasmettere dentro un programma di sostegno e aiuto a persone, diciamo, come si può dire, diversamente intelligenti. Ce la dobbiamo tenere qua come quota, dobbiamo averne una come radiazione, ci facciamo carico suo e ogni tanto davanti a questi strafalcioni io mi scuso. Va bene, la vediamo adesso che, anzi la vedo io, che cerca di appunto contattare Firenze o qualcos'altro. Allora andiamo avanti con un po' di notizie, adesso faccio un po' di rassegna di quello che pubblica il Sole 24 Ore, vediamo cosa c'è di interessante quest'oggi. Aspettate un attimo che incastro il microfono, eccoci qua. Allora, la Germania si compra gli aeroporti della Grecia. Il premier Alexis Tsipras fa ripartire le privatizzazioni e simbolicamente il primo pezzo pregiato degli ori di famiglia, cioè gli aeroporti regionali, vanno alla Germania della cancelliera Angela Merkel. Il creditore più duro con Atene, che chiedeva austerità e privatizzazioni per ridurre il debito. Naturalmente vendere sotto la pressione della necessità di far cassa non è il modo migliore di mettere sul mercato i beni statali, ma così è stato deciso e accettato da Atene per avere il terzo piano di aiuti da 86 miliardi di euro. Cioè, questa cosa qua però è ai limiti dell'assurdo, ancora di più di prima, cioè il paese... creditore che diventa anche l'acquirente, cioè questa è usura legalizzata di fatto, estorsionaggio puro, però vabbè, a quanto pare è perfettamente in linea con i paradigmi della UE, quindi chi sono io per criticarlo. Il direttore dell'azienda per le privatizzazioni greche ha detto oggi che il gestore aeroportuale tedesco Fraport, quello che gestisce l'aeroporto di Francoforte, firmerà fra 10 giorni l'accordo del valore di 1,2 miliardi di euro per la locazione e gestione di 14 aeroporti greci regionali, fra cui molti collocati strategicamente nelle maggiori isole turistiche. L'accordo è in fase di negoziazione prima che il partito di sinistra radicale Siriza, molto radicale, vincesse le elezioni generali a gennaio, venne congelato dal primo governo Siriza e ora invece, dopo la seconda vittoria elettorale a settembre di Tsipras, riparte. La cessione a Fraport sarà la prima privatizzazione importante compiuta sotto il governo guidato da Tsipras. Si procederà con la firma dell'accordo con Fraport entro i prossimi 10 giorni, ha detto soddisfatto il capo dell'agenzia di privatizzazione HRADF, Sergios Pistiorlas. È un Pistiorlas. In una affollata conferenza stampa, Pistiorlas ha anche aggiunto di aver rinviato di un'altra settimana, cioè fino al 21 dicembre, la gara d'appalto per la privatizzazione del porto del Pireo, in cui la Cina, Cosco, e la danese AP Møller-Mærsk sono interessati. Mercati preoccupati, ci interessa poco. Ricapitolazione delle banche greche, non riusciamo a capirlo. Quindi questa era la notizia. Continuiamo sempre col sole. Notizie di ieri, l'avete detto tutti, dopo un po' di giorni in cui si diceva la borsa va su più 0,012%, più 0,13%, Milano bene e tutto quanto, adesso tutto a scatafascio di nuovo, quella che sembrava finalmente la ripartenza in volata alla Pantani dell'economia europea e italiana, invece è cascata di nuovo, e tutto questo in qualche modo è legato ai prezzi del petrolio. Allora, andiamo a vedere un piccolo articoletto che ci parla di questo. Perché il petrolio crolla, che impatto ha sulla nostra economia? I prezzi del petrolio scendono giorno dopo giorno e sono ai livelli minimi da 7 anni. Sul Sole 24 Ore, ora tre pagine sulle cause contro la guerra, beh, questa è tutta roba loro, insomma. E c'è chi afferma, ah no, ecco, purtroppo vi ho ingannato, perché questo articolo rimanda a un articolo del Sole 24 Ore che ti devi comprare se vuoi leggere. Noi purtroppo non abbiamo acquistato il Sole 24 Ore, quindi non possiamo leggere questo articolo, però se siete interessati a un po' a comprendere, narrata dal Sole 24 Ore, quindi non è certo la verità assoluta, ma farvi un'idea di che cazzo vogliono dire queste cifre, questi numeri, che a quanto pare, oltre a riempire le pagine dei giornali, influenzano anche la nostra vita, leggetevi questi articoli prodotti dal Sole o da chi vi pare, insomma. Allora, continuiamo sulla situazione internazionale. Dopo la Grecia passiamo alla Libia. Gentiloni, l'Italia è pronta a fare la sua parte in Libia. È prematuro ipotizzare scenari di raid o di invio di forze militari internazionali sul terreno in Libia, ma se ci sarà una richiesta l'Italia è pronta ad avere il suo ruolo in quel paese. Così il ministro degli esteri Paolo Gentiloni al Financial Times, a pochi giorni dalla conferenza sulla crisi libica che l'Italia presiederà con gli USA. Gentiloni precisa che tale ruolo sarà peraltro possibile solo nel quadro legale di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e che l'Italia non sarà sola. Quindi, insomma, Renzi va a fare il lavoro sporco a Gentiloni dopo aver detto che noi non inseguiamo a ruota i bombardamenti degli altri, l'Italia non entrerà in guerra salvo casi eccezionali, perché in questo momento l'Italia non ha bisogno di essere coinvolta in altri fronti bellici. Ecco che invece il suo ministro della difesa è già pronto con la mano sul bottone rosso. Si è aperto uno spiraglio, non ancora un'autostrada. La situazione in Libia è molto più aperta rispetto a 2 o 3 mesi fa, ma i negoziati di Vienna fanno intravedere per ora uno spiraglio, non un'autostrada. Per il titolare della Farnesina, l'atteggiamento ostruzionistico di alcune minoranze non può durare a lungo, pena un peggioramento della situazione del paese sotto molti punti di vista e un aggravamento delle minacce alla sicurezza, in primo luogo da parte del Daesh. ISIS. Falso che l'Italia sia defilata. Ecco, una leggenda metropolitana è che l'impegno dell'Italia contro l'ISIS sia inferiore a quello degli altri paesi. Nell'intervista il ministro degli esteri spiega ancora che siamo fra i più attivi nella coalizione anti-Daesh, citando il ruolo militare italiano in Iraq, Libano, Afghanistan e Kosovo. Se ulteriori forme di impegno fossero utili o necessarie nei prossimi mesi, lo prenderemo in considerazione e discuteremo con gli alleati. Cioè, questo,
no, ma è carino, no?
Mi fa sorridere, perché lui è proprio l'amico mongolo che, quando uno cerca di fare la burla, in questo caso Renzi, questo non capisce che sta cercando di perculare gli altri, invece dice le cose come stanno, facendo saltare un pochino il banco.
No, ma anche fa ridere, come quando, no, la polemica riguardo...
Non si sente più?
No, è on.
Non ti sentiva.
E adesso mi si sente?
Adesso sì.
Preciso. No, quando la polemica è sul fatto che l'Italia ha spese militari, no, ma l'Italia non è da nessuna parte, no? Quando invece gli si dice, perché l'Italia fa un pochino, no, ma l'Italia è dappertutto, eh. Insomma, anche loro a starci dietro, insomma, non sono sempre così attenti e puntuali.
E da Firenze cosa dicono?
Da Firenze niente, non mi rispondono, nel senso che il compagno che ho contattato mi ha rimandato a un'altra compagna che sta dentro e lui mi scrive qua da fuori non si sta capendo nulla ancora, quindi lui è nel presidio,
è anche un po' prematuro capire la situazione.
Certo, e subito dopo un altro aggiornamento, cioè subito dopo di quello che ho, il primo che ho letto, un altro aggiornamento sempre sulla pagina Facebook del movimento Diritto per la Casa Firenze, che scrivono: assurde violenze poliziesche, bambini e famiglie sul tetto strattonati dalla polizia.
Va bene, dai, prima di chiudere questa parentesi, allora finisco questa rassegna stampa del Sole con l'ultima notizia, che invece parla della nostra amata Italia, di questo paese bellissimo che ha la fortuna di ospitare al suo interno gli ultimi residui di quello che fu il glorioso Stato Pontificio, e lo fa nella figura di questo chilometro quadrato chiamato Città del Vaticano, all'interno del quale vive questo Papa gesuita che ieri ha aperto le porte sante.
La porta santa.
Sarà una. La porta santa. Ah, ce n'è una anche a Padova, c'era più di una porta santa.
Quella che ha aperto Papa Francesco è una.
Ma lui simbolicamente le apre tutte.
Giusto.
Dando appunto l'avvio al giubileo. Allora, parliamo del giubileo. Gabrielli, che di fatto fa parte di un virato che dirige Roma in questo momento, mancando la figura del sindaco, ci dice: bilancio positivo, ma come si fa a essere un bilancio positivo se non è ancora cominciato? Ma a Roma sempre allerta massima. Un bilancio positivo, ma è solo l'inizio del giubileo e non si può abbassare la guardia. Parola del prefetto di Roma, Franco Gabrielli, che nel pomeriggio, in una conferenza stampa, ha commentato i risultati di una giornata considerata ad alto rischio. Il primo giubileo ai tempi dell'ISIS, il bilancio era dell'8 dicembre, è positivo, ha chiarito Gabrielli, anche se non è ancora concluso visto l'appuntamento di questa sera. Le persone, quindi possiamo dirlo noi adesso visto che oggi è il 9, grande Gabrielli, ce l'avete fatta, il primo giubileo nell'era dell'ISIS ha concluso il suo primo giorno in maniera trionfale. Dicevamo, le persone, ha proseguito il prefetto, hanno vissuto i controlli come un modo per essere più sicuri e non per creare problemi. Al momento molto bene, ma abbiamo la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga, bisogna andare avanti come abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi c'era la gente che gioiva venendo controllata, c'era qualcuno anche con qualche sorrisetto furbetto quando veniva controllato all'interno del suo intestino retto per vedere se nascondeva qualcosa, ma queste sono storie sordide che a noi, in quanto rassegna stampa, non ci interessano. L'allerta sarà massima per tutta la durata del giubileo, quindi fino al 20 novembre, ha confermato Gabrielli. Sappiamo che le insidie sono molto più presenti nei periodi di minore attenzione, spiega, ma la macchina della sicurezza ha un buco nella gomma. No, continuerà ad esprimere questi livelli di attenzione. Una macchina sufficientemente rodata, e voglio sottolineare la professionalità di chi ha operato, ha detto Gabrielli, assicurando che i livelli che metteremo in campo saranno costanti perché Roma rappresenta essa stessa un luogo simbolico, essendo sede della cristianità. Mamma mia, imponenti i controlli di sicurezza, le forze in campo in una città blindata, strade e piazze controllate e super sorvegliate da telecamere, forze dell'ordine, uomini dei reparti speciali. Ma tutto questo è detto con un'allegria, una frezzantezza, cioè pensate che figo, telecamere, sbirri, militari, gente coi mitra, dappertutto, in tutta Roma, cioè, ed è una cosa positiva, no? Di fatto siamo, cioè i cittadini di Roma vivono all'interno di una città occupata dall'esercito, dal proprio esercito nazionale. No fly zone, doppi controlli ai pellegrini nell'area rossa, metal detector, oltre 3.000 agenti militari a presidio della metro, strade chiuse, cecchini ed elicotteri a vegliare su piazza San Pietro. 50.000 le persone presenti in piazza San Pietro. Ma non parlerei di flop, ha comunque precisato il prefetto. Noi abbiamo sempre parlato di una forbice tra le 50.000 e le 100.000 presenze ed eravamo convinti più della parte bassa che di quella alta. Ma obiettivamente non è tanto colpa dell'ISIS, ma se io fossi un credente a entrare in un posto dove, ricapitoliamo, ci sono doppi controlli ai pellegrini nell'area rossa, metal detector, oltre 3.000 agenti militari, e cecchini ed elicotteri, cioè io non mi sento tanto tranquillo in un posto del genere. Probabilmente non sono l'unico che la pensa così e la scarsa affluenza lo dimostra. Volevo leggere anche una notizia sulla Calabria, ma non è di questo grande interesse, a parte che per me, quindi ve la risparmio.
Aspetta, aspetta, leggo, visto che tu hai parlato di Giubileo, allora leggo questo articolo di Contropiano di ieri. Scale Giubileo, prove di grandi eventi della paura. Il problema terrorismo è il modo migliore di disciplinare una società distratta, ignorante, rappresa nell'individualismo, senza speranza e votata alla sopravvivenza. E il modo in cui il governo italiano ha preparato sia la prima della Scala che il Giubileo straordinario è quasi da manuale. Partiamo dalla prima, che come grande evento è una novità assoluta. Sia per la ridotta partecipazione di persone, VIP e ultraricchi, qualche migliaio di pupazzi che ci devono essere per farsi fotografare in loco e quindi per affermare la propria appartenenza all'upper class, che per, quindi sia per la ridotta partecipazione di persone che per lo scarso impatto sulla vita di una sola città italiana. Appuntamento tradizionale per proteste locali, variabili per importanza a seconda della stagione politica. Un'esibizione di stato di polizia concentrato in pochi ettari, esibizione di metal detector, telecamere, cani poliziotto che dovevano servire a far vedere che lo Stato c'è e che protegge. Naturalmente protegge esattamente quegli spettatori e null'altro, e per la breve durata del concerto. Tutt'altra scala dimensionale per Roma, ovviamente, evento globale per definizione. Qui lo spettacolo del controllo totale ha coinvolto fognature, tetti dei palazzi, strade, con la partecipazione straordinaria di una piccola fetta di popolazione disciplinata a prescindere, i pellegrini. Teatro di grande fascino, il centro storico di Roma, fondale ideale per qualsiasi narrazione, mentre il resto della città scompare, rubricato a fastidio da nascondere sotto il tappeto per tutta la durata del grande evento. Sullo sfondo, in entrambi i casi, la società reale, i suoi problemi di sopravvivenza e di reddito, l'occupazione che non c'è e il salario che non basta. Lo spettacolo del controllo totale, l'esibizione di superpotenza militare, è rivolto soprattutto a quest'ultima, perché introietti la disparità totale dei rapporti di forze e accetti la passività come il minore dei mali possibili. Passato l'evento, tutto resterà come prima, con una fetta di libertà di movimento in meno, replicabile più volte l'anno. Un grande evento, in fondo, è un format che può essere adottato per qualsiasi bisogno. Decideranno Palazzo Chigi e o i sindaci prefetto se e come sospendere la vita reale per proteggere la piccola banda di VIP che non va più disturbata. Vi piace questo mondo? Insomma, questo veniva dall'editoriale di dalla redazione di Contropiano.
Vado con la musica?
Vai.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed ecco, torniamo in diretta. Non ho notizie, non ho aggiornamenti purtroppo né da Firenze né da Bologna, ma invece ho trovato su Twitter che ora sta avvenendo una manifestazione a Bagnoli, quindi stiamo parlando di Napoli, centinaia di studenti per le strade di Bagnoli, l'obiettivo è lo stesso da anni, se le scuole cadono a pezzi riprendiamoci la NATO. Insomma, ci sono un po' di foto che fanno vedere una buona partecipazione. No, niente, volevo vedere se c'era qualche informazione in più, ma insomma sono appena partiti dal concentramento e quindi insomma sì, si stanno muovendo. Allora, avevo un pochettino di notizie invece sulla questione del lavoro, quindi cambiamo un po' argomento, preso da Operai Contro. Da quasi un mese un'altra industria ai confini di Milano, la Roche, ha messo le ruote ed è pronta ad andarsene. 380 fra operai e impiegati dovrebbero passare, lascia intendere il padrone, a un'azienda subentrante, ma di un compratore non si vede l'ombra. Da quasi un mese il sindacato ha incassato la comunicazione dell'azienda, ma non ha mosso una virgola. La direzione della Roche arriva a dire che la cessione del sito produttore di Segrate non avrà alcun impatto sulla struttura amministrativa e commerciale di Roche S.p.A., che oggi conta oltre 600 persone nella sede di Monza, ovvero il padrone Roche rassicura i 600 impiegati della sede di Monza. Come dire che invece i 380 operai e lavoratori di Segrate, con la promessa cessione del sito, sono nella terra di nessuno, vicini al licenziamento. Operai, fino a quando dobbiamo seguire il sindacalismo dormiente sul fronte operaio accomodante con i padroni? Diamoci una sveglia. E poi è riportata l'articolo dal Giorno della Martesana, penso sia insomma un giornale locale. Pessime notizie per i lavoratori di una delle più importanti industrie farmaceutiche mondiali. Roche il 12 novembre ha annunciato un piano di cessione per il sito produttivo di Segrate. Questa decisione si è resa necessaria nell'ambito della revisione, annunciata a livello globale, della rete produttiva dei farmaci Small Molecules, come conseguenza dell'evoluzione del prodotto portafoglio basato su farmaci per terapie mirate prodotti in volumi minori. Spiega in una nota l'azienda che nella città alle porte di Milano è presente dal 98 e oggi impiega 380 dipendenti nella produzione e confezionamento di formulazioni solide e gocce. È stata una decisione a livello globale certamente difficile, che in Italia ci lascia amarezza considerando l'impegno profuso, le risorse investite e il lavoro svolto in oltre 15 anni. E questo che parla è il presidente amministratore delegato della Roche. Intendiamo affrontare questa transizione in modo trasparente e responsabile. Roche è in contatto con diversi interlocutori affidabili, potenzialmente interessati a esaminare l'opportunità di acquisizione del sito, precisano i vertici aziendali. E vabbè, insomma, quindi vediamo la differenza tra quello che è un articolo di giornale fatto da un giornalista che sarà andato a intervistare ovviamente i padroni e i dirigenti di questa fabbrica, e invece quello che riporta un operaio che dentro a quella fabbrica ci lavora. Sempre da cortocircuito, scusate, da Operai Contro.
Allora, intanto ci ha risposto da Bologna, ci scrivono qui tutto ok, poi ci dicono se abbiamo bisogno, se vogliamo fare un collegamento, basta chiamare, però l'aggiornamento è qua tutto ok, quindi se non hanno scritto ancora niente non penso che la situazione sia cambiata molto rispetto a ieri, insomma valutiamo se se chiamare o meno.
Beh, comunque intanto voglio dire buono che questo sgombero non sia ancora avvenuto, a quanto,
assolutamente,
a quanto
assolutamente
pare. Bene, quindi Bologna prosegue la lotta operaia contro il Jobs Act a Holiday Inn. Redazione, settimo giorno di sciopero Holiday Inn di Bologna Fiera. Il settimo giorno è di ieri, quindi probabilmente oggi è l'ottavo, speriamo. Nuovo sostegno arrivato alle 12 operaie messe alla porta con il ricatto della nuova cooperativa che pretendeva di sottoscrivere contratti con la clausola del Jobs Act per sbarazzarsi di loro quando meglio avesse creduto. Per ogni crumiro chiamato a sostituire le operaie abbiamo opposto e opporremo resistenza. Ormai trasformato in una caserma ad uso civile, con tanto di guardianato che apre e chiude l'ingresso laterale ai clienti, anche oggi l'albergo si è svegliato con un muro sonoro prodotto dalle operaie che si è protratto per tutta la giornata sino al pomeriggio. Non potevamo farci mancare l'occasione del giorno festivo. L'assemblea operaia ha nuovamente ribadito la linea di guerra al ricatto e all'indifferenza perdurante da una settimana. Nulla più da perdere, tutto da guadagnare da questa parte della barricata. Per l'altra non si può dire altrettanto, i segnali sono sempre più evidenti. Saluti da Bologna. E ancora, 12 dicembre, giornata di mobilitazione e sciopero lavoratori ATAF. Questo è preso da Cortocircuito. Il 12 dicembre come lavoratori saremo ancora in sciopero contro l'arroganza e il menefreghismo dell'azienda di fronte alle nostre sempre più drammatiche condizioni di lavoro. Stiamo parlando di un'azienda di trasporti. Comune e azienda hanno cercato di salvarsi la faccia con proclami di accordi che sono solo rimasti sulle carte. Ancora una volta avevamo ragione, non sarebbe bastato un pugno di autisti portati in distacco a migliorare il servizio. È impossibile avere un giorno di ferie, un'ora di permesso, sapere se riesci a far festa in orario, fare tranquillamente la pausa senza dover fermare la vettura o limitare la corsa. Il disservizio ormai è a livelli inimmaginabili, non passa giorno senza leggere un articolo sui quotidiani riguardo al disservizio ATAF, aumentando il malumore degli utenti che non trovano di meglio che sfogare la propria rabbia su chi guida. Il problema è che abbiamo a che fare con una dirigenza incapace a gestire seriamente questa azienda e capace solo di fare ripicche, aiutata senza dubbio da chi firma accordi senza sapere cosa fa. Vedi la questione vendita biglietti a bordo. Una dirigenza ora anche orfana del gran guru Mazzoncini, che pur vantandosi di non avere appoggi politici ha abbandonato la nave per andare a privatizzare altrove su ordine del suo protettore Renzi. È proprio il 12 dicembre, l'artefice di tutto questo disastro, Renzi e il suo Partito Democratico, saranno per l'ennesima volta a pavoneggiarsi la sua Leopolda. Ebbene, noi come COBAS andremo, insieme alle tante realtà di opposizioni cittadine, a ricordargli tutto questo partecipando alla manifestazione cittadine. Cittadina che ricordiamo essere l'11, mi sembra. Forse no, forse sì, venerdì 11 dicembre, presidio dalle 9 alle 12 e dalle 10 alle 13. Vabbè, invece quello che rilanciano è lo sciopero RSU il 12 dicembre, sciopero di 24 ore. E per ultimo, sempre sul tema lavoro, i giornalisti di Metro in sciopero contro le esternalizzazioni volute dal disinvolto editore della storica testata Free Press. Inutile rovistare nei distributori di metallo, nelle stazioni di Roma, Milano e altre città. Metro non c'è, la storica testata Free Press è in sciopero. Il CDR di Metro ha avuto conferma solo oggi, a distribuzione già avvenuta, dell'ennesimo speciale denominato Metro Diario Giubileo, confezionato non dalla redazione ma da un service esterno di proprietà dell'editore, in collaborazione con Radio Vaticana. Ma guarda un po', l'azienda ne aveva dato notizia solo in un'intervista risalente ottobre scorso e alla richiesta di spiegazione ha sempre risposto che si trattava di un'ipotesi solo al vaglio e che nel caso di uscita sarebbe stato comunicato all'organismo sindacale interno nei termini previsti dal contratto nazionale dei giornalisti. Non è stato così, visto che a norma di contratto l'editore avrebbe dovuto presentare e discutere il nuovo allegato col CDR almeno 72 ore prima dell'uscita. L'assemblea non può che stigmatizzare l'atteggiamento di un'azienda che da una parte mantiene i redattori di Metro al 30% di solidarietà e dall'altra affida nuove iniziative editoriali a service esterni, delegittimando la professionalità e mettendo a rischio i posti di lavoro dei giornalisti di Metro. Quindi l'assemblea dichiara per oggi, martedì 8 dicembre, il primo dei 5 giorni di sciopero affidati al CDR all'unanimità. Quindi domani, mercoledì 9 dicembre, Metro non uscirà. quindi insomma preso da Popov, il quale esprime la sua solidarietà ai giornalisti di Metro, e anche noi insomma esprimiamo la nostra responsabilità ai giornalisti, non in quanto giornalisti, che insomma non è che ci piacciono poi tanto, ma in quanto lavoratori pigliati per il culo dalla propria azienda.
Giusto.
E, non so, io avrei anche finito. Se tu vuoi notizie, interessarti a questa rassegna stampa invece di fare le lucine con la tua super pennina.
Ma guarda che io sto assolutamente sul pezzo, tant'è che molto mi preoccupa la questione di Metro. E, tra l'altro c'è una cosa analoga anche in Austria, se vi interessa. Va bene, detto questo, tu hai finito con le notizie, mi hai fatto una testa così che leggo sempre tutto quanto io, non ti lascio mai parlare, che sono uno stronzo,
non è vero,
che dovrei impiccarmi da solo, e poi alla fine non hai notizie da leggere.
Ma allora, io non ho mai detto queste cose, è semplicemente...
Ci sono io testimone. Allora,
guarda, c'è una foto di due macchine... C'è un genio che va in giro di notte, non so dove, a pimpare le auto degli sconosciuti col cartone.
Ah sì?
Le rende così, vedi, tipo gli fa gli alettoni, come può renderle super macchine da rally, però col cartone.
C'è chi in questo periodo di crisi riesce ancora a trovare il sorriso. Va bene, se non c'è più niente da dire, salutiamo, rilanciamo gli appuntamenti. Va bene?
Va bene.
Dai, fallo tu, va bene, insisto.
Allora, assolutamente, dunque, purtroppo non mi ricordo niente, quindi devo andare. Tu invece?
Io mi ricordo di cosa c'è questo venerdì.
Cosa c'è questo venerdì?
Adesso lo leggo. Allora, se tu hai la vista migliore di me, non vedo perché lo devo leggere io.
Venerdì 11 dicembre presso la Marzola Occupata in via Marzolo a Padova, presentazione del libro Ribelli Sociali e Romantici con l'autore Nicolò Rondinelli. Viaggeremo a San Paoli, quartiere portuale di Amburgo, per scoprire la sua squadra di calcio e la sua tifoseria, una comunità sincera, capace di esprimere passione popolare per un calcio liberato da ogni forma di discriminazione. A seguire ci sarà una swing party, diciamo, per
uno
sostenere
swing party.
Sì, per sostenere Quadrato Meticcio, la squadra di quartiere, la squadra popolare qua di quartiere. E niente, quindi presentazione del libro e poi non si capisce bene, ci sono un po' di disaccordi qua su Facebook, non si capisce se è una jam session o invece se ci sarà un gruppo, no, ho sbagliato io, invece jam session, diciamo, sul tema swing and soul, così. Poi non so veramente, sai Francesco,
cosa?
Non so se ci sono altri appuntamenti, aiutami tu.
Beh, cioè,
sì, assolutamente.
Beh, intanto ricordiamo tutti quelli che non l'hanno ancora fatto che ieri era il giorno per fare l'albero di Natale e il presepe, quindi se non l'avete ancora fatto, fatelo.
Bene, invece sabato alle ore 5, sabato questo, sempre presso la Marzola Occupata, ci sarà la presentazione del libro Gaza e l'industria israeliana della violenza. Sarà presente l'autore Enrico Bartolomei e vabbè, insomma, su Facebook c'è un attimo la descrizione dell'evento con due parole su appunto questo libro e quali saranno le tematiche che si andranno a affrontare. Ovviamente si andranno a affrontare le tematiche della violenza israeliana e la situazione della striscia di Gaza. E poi domenica, quindi abbiamo tre giornate sempre in Mensa Marzolo, quindi venerdì sera, sabato pomeriggio e domenica a pranzo, ci sarà la presentazione del calendario 2016 a cura del collettivo Tazzebao e un pranzo benefit appunto per
niente, donne nude ma foto di compagni armati solitamente.
E penso che il ricavato andrà sempre alla lotta palestinese, ma non ne sono sicura. No, non va la radiazione.
Mai che qualcuno dia qualcosa a radiazione.
E ricordo che il calendario di quest'anno è dedicato all'80° anniversario della guerra antifascista in Spagna.
Hai finito?
Sì.
Va bene, allora ricordiamo anche che poi questa rassegna stampa va in onda in replica dalle 2:30 di oggi pomeriggio. La mia co-conduttrice cercherà di preparare il podcast, non è bravissima, non sono belli come quelli che faccio io, ma portate pazienza, è giusto che impari anche lei. E stasera invece va in onda dalle 21 Memoria Resistente. Con questo è tutto e ci sentiamo nel futuro. Ciao
ciao, ciao, buona giornata.